Alleluia, benvenuti a tutti. Così cominciamo a ringraziare il Signore, a benedirlo, a gioire alla sua presenza tutti insieme. Grazie Signore Gesù.
Alleluia, gloria al vincitore, gloria a Gesù, gloria al Signore, amen, alleluia. E questa mattina abbiamo Marco qui con noi. Dove sei Marco? Eccolo là. Marco, grazie che sei venuto, grazie perché possiamo condividere con te anche il nostro dolore e la nostra, il nostro desiderio di aiutarti, di... e vogliamo dire subito, Signore, benedici Marco, custodiscilo, prendilo per mano, tienilo stretto a te, Signore. Sii tu, Signore, al posto della mancanza, tutta l'abbondanza che tu hai da dare ai tuoi figli. Signore, grazie che lo custodisci, lo tieni per mano e lo conduci al porto sicuro. Amen. Grazie Marco di essere venuto, Signore ti benedica e ti benedice. Il Signore non è sorpreso, scusa, finisco solo questo, il Signore non è sorpreso per quello che succede, l'ha tutto sotto controllo. Noi siamo sorpresi, giustamente, noi siamo in condizioni particolari e non possiamo far finta di niente, tanto più che eravate partiti per aiutare gli altri, per guarire gli altri. Il nemico ha in qualche modo, non lo so, ma non ha vinto. Non ha vinto perché Giorgia sta bene, al di là di ogni altra condizione. Giorgia sta bene, di sicuro. Alleluia. Grazie di cuore, grazie. Facciamo un applauso al Signore per questo fratello. Alleluia, grazie, grazie, grazie. E ho avuto un'altra notizia stamattina, direttamente da Israele. Luciano mi ha fatto vedere, Ron ha detto che hanno attaccato, la Persia ha attaccato Israele, ma non hanno potuto fare nessun danno. Anche questo è un miracolo, perché hanno attaccato davvero, non hanno fatto finta. Quindi Signore ti ringraziamo, ti lodiamo. C'è la tua mano sui tuoi figli, c'è la tua mano su un Israele anche che è diviso, non è ancora convertito al Signore, ma sappiamo che si convertirà. Sappiamo che un giorno si ritireranno e faranno lutto per lui come per un figlio unico. È già scritto nella loro scrittura, non nel Nuovo Testamento, è scritto nell'Antico Testamento. Però in qualche maniera ancora il Signore non permette che venga alla luce tutto, perché è Lui che spiega, è Lui che dice, è Lui che muove le cose. Signore, ti ringraziamo anche per Israele, benedici questo tuo popolo e convertilo a te, Signore. Alleluia. Grazie, Signore Gesù. Gloria a Dio. Voglio leggervi dal Salmo 36, malvagità dell'uomo e benignità dell'Eterno. Il peccato dell'empio, dice il mio cuore, non c'è alcun timore di Dio davanti ai suoi occhi, poiché egli illude se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla. Le parole della sua bocca sono iniquità e inganno. Egli ha cessato di essere savio e di fare il bene, cioè parla dell'empio. Egli trama iniquità sul suo letto, si mette su una via che non è buona e non aborrisci il male. O Eterno, la tua benignità giunge fino al cielo e la tua fedeltà fino alle nuvole. La tua giustizia è come il monte di Dio e i tuoi giudizi sono come un grande abisso. O Eterno, tu conservi uomini e bestie. Quanto è preziosa la tua benignità, perché i figli degli uomini si rifugiano sotto l'ombra delle tue ali. Essi si saziano dell'abbondanza della tua casa e tu li disseti al torrente delle tue delizie. Cioè sembra la vittoria di Israele di stamattina o di stanotte. Ti ringraziamo, Signore, ti lodiamo, perché tu curi il tuo popolo e curi tutti i tuoi fedeli. Curi tutte le chiese che sono tue. Curi tutto l'amore delle persone che sono rivolte a te. Signore, ti ringraziamo, ti benediciamo, ti diamo gloria e noi vogliamo camminare con te. Alleluia. Grazie Signore Gesù, gloria a te. Ti ringraziamo, ti lodiamo Signore. Tieni la tua mano su Marco, tieni la tua mano su tutte le persone che sono qui, che siamo noi, e donaci la grazia di spandere il tuo regno, di fare questa raccolta Signore. Donaci la grazia di mandare lo Spirito Santo con una abbondante cascata d'acqua su questa chiesa, così che possa manifestare quello che tu ci hai detto tante volte: conquistare, andare al nord, al sud, a est e a ovest. Grazie Signore Gesù, gloria al tuo nome. Facciamo un applauso a Gesù.
Grazie Gesù. Stamattina parliamo di una profezia del profeta Daniele. Il profeta Daniele, vissuto in esilio in Babilonia nel VI secolo avanti Cristo, ha ricevuto dal Signore grandi profezie riguardanti gli ultimi tempi della storia. Come l'Apostolo Giovanni nell'Apocalisse, anche Daniele vede gli avvenimenti della fine e in molti punti i racconti concordano, ma non per questo sono facili da interpretare. Se avete provato a leggerli, avete visto che non sono facili da interpretare. Ma c'è un versetto in Daniele 12,4 che appena l'ho letto mi ha acceso una lampada in testa. Dice: ora tu, Daniele, chiudi queste parole e sigilla questo libro fino al tempo della fine. Quindi parla dei tempi della fine. E poi dice: allora, cioè in questi tempi della fine, allora molti andranno avanti e indietro e la conoscenza aumenterà. Queste sono le parole. Ma se guardate le vostre Bibbie, non trovate sempre questo versetto in questa forma, perché ci sono molte traduzioni di questo versetto che sono interpretative, non dirette, ma le parole originali sono queste. Allora molti andranno avanti e indietro e la conoscenza aumenterà. Daniele ha dovuto chiudere queste profezie per 2500 anni, ma adesso potrebbero essere attuali. È strano che il Signore abbia scelto di parlare degli ultimi avvenimenti in un momento storico così lontano, 2500 anni fa. E poi quelle parole sono state conservate lì nel libro del profeta fino ad arrivare a noi oggi. Cosa vi viene in mente così subito quando leggete: molti andranno avanti e indietro vi viene in mente qualche immagine mentale di questo fatto? Molti andranno avanti e indietro. Non so, forse vi viene in mente il traffico mattutino per arrivare al lavoro e quello serale per tornare a casa. Questa parola shuv che si usa in questo versetto vuol proprio dire viaggiare. Una cosa del genere, visto dal profeta 2500 anni fa, risulterebbe più che sbalorditivo. Macchine che vanno e tornano, addirittura aerei che volano avanti e indietro. Quindi questa profezia non potrebbe essere più avverata di oggi. Una volta il posto di lavoro era a casa tua, lì dove abitavi. Gli spostamenti erano pochi e non regolari. Fino ad un secolo fa la situazione era molto simile ai tempi di Daniele, ma adesso è diverso. Tutti i giorni avanti e indietro dal lavoro, e poi nei weekend c'è l'esodo e il controesodo, ed è impressionante questo movimento avanti e indietro, anche se non ci abbiamo magari mai fatto caso. E poi l'aumento della conoscenza che prevede Daniele è semmai ancora più impressionante. Quando andavo dai miei nonni negli anni 50, vedevo ancora il mondo e lo stile di vita che c'era stato da secoli o forse anche millenni. Era cambiato veramente poco. Zero tecnologia. E adesso tutta la nostra esistenza dipende dalla tecnologia. Se si ferma la tecnologia non si fa più niente. E poi sta diventando iperbolica, oltrepassa addirittura l'immaginazione della persona di cultura media. Cioè molti di noi non possono nemmeno immaginare dove arriva la scienza e con la conoscenza e la tecnologia. Tutta la nostra giornata oggi è tecnologica e questo è successo in pochi decenni. Se ci pensate, non è tanto tempo che siamo messi così. Alla faccia dell'aumento della conoscenza, la tecnologia rischia addirittura di stravolgere l'umanità, l'uomo stesso. Pensiamo solo all'intelligenza artificiale. Certamente la profezia di Daniele sottintende anche l'aumento della conoscenza profetica riguardante gli ultimi tempi, questo tipo di conoscenza. Perché infatti per quasi 2000 anni il cristianesimo non si è interessato granché delle profezie escatologiche, quelle della fine dei tempi. Ma trovare queste parole di Daniele nella Bibbia per me è stato proprio come un'esperienza, una grande esperienza fantastica. Signore Gesù, più di ogni altra cosa in questo momento ti voglio ringraziare perché questa profezia garantisce che quello che sta succedendo nel nostro mondo, che sembra impazzire, per te non è una sorpresa, lo sapevi già, e che nonostante tutto la storia che stiamo vivendo sta dentro i limiti del tuo piano. Grazie Signore Gesù, grazie Gesù, amen.
Spirito, non per forza.
Alleluia! Gloria a Dio, alleluia, grazie Gesù. Signore, ti lodiamo, ti benediciamo, ti ringraziamo. Signore, ti diamo gloria perché tu sei con noi. Tu non ci lasci e non ci abbandoni mai. Signore, grazie. E Marco ha chiesto di venire a fare una preghiera. Prego.
Allora, grazie Gesù. Io questa mattina mi sono sentito di venire perché volevo ringraziare tutto il corpo, tutta la Chiesa, per quanto mi siete stati vicini in questo momento di dolore, perché è venuta a mancare una persona a me cara, carissima, e poi conoscevate anche voi, Giorgia, il rapporto che avevamo, tutte le cose che avevamo in comune, vabbè, i figli, ma sapete, cioè, la conoscevate anche voi. Quindi io un po' sono rimasto sorpreso anch'io, perché veramente ho sentito l'amore del Signore, veramente, perché mi ha dato pace in questi momenti di dolore, per come sono anche andate le cose e stanno ancora andando, perché hanno bloccato tutto, il funerale si sembrava che si doveva fare inizialmente, poi dopo hanno sospeso tutto, hanno ritirato il corpo e a Modena in medicina legale, quindi verranno fatti degli accertamenti e dolore su dolore, perché voglio dire, un caro che ce l'hai fuori, adesso l'hanno congelato, insomma una cosa e l'altra, dolore su dolore. Però io credo nel Signore e credo che la Giorgia è in un posto che sta molto, ma molto meglio di come sto io qua e come stiamo anche noi, perché lei è su in cielo. Grazie Gesù. Io ho questa fede e la voglio mantenere, non voglio lasciar perdere quello che avevamo iniziato dei progetti con Giorgia, avevamo fatto 3 date all'ospedale di Vignola, che a nostro avviso erano andate bene, perché comunque le persone avevano accettato la parola. Poi è chiaro che eravamo nel mondo, siamo nel mondo, persone ci calunniavano, ci davano contro, ma non dobbiamo guardare questo, noi dobbiamo benedire, non dobbiamo maledire, e così, nel cuore di continuare, aspettiamo ancora queste risposte, ci verranno date queste risposte, non ci sarà più Giorgia, ci sarà qualcun altro, ci sarà, insomma, questo corpo è magnifico, questa Chiesa è magnifica. E veramente ho sentito veramente il trasporto dell'amore che mi è arrivato per messaggio, per così. Mi ha chiamato Aldo Romano, mi ha chiamato Aldo dopo tanto tempo, che mi ha sorpreso, mi ha tenuto il telefono un'ora, Aldo Crotti, e poi ridevamo, ma eravamo, non lo so, è lo spirito che e vabbè, è così, tutto. E niente, cosa devo dire? Io ho una preghiera, voi l'avete fatta, se volete facciamo insieme. E poi avevo nel cuore questo, quando ci sarà il funerale, poi magari chi avrà nel cuore di venire, a me fa molto piacere di dare questo ultimo saluto a Giorgia. Allora, la messa verrà celebrata da Don Luca, penso, io conosco un frate a Vignola, frate Livio, e viene anche lui. Ma io avrei nel cuore che venisse anche Giorgio a dire qualcosa per conto della nostra Chiesa. Quindi questa cosa, perché poi Cristo è solo uno, cioè non facciamo delle divisioni, Chiesa cattolica, frati, non frati. Quando siamo lì l'amore del Signore si manifesterà per dar gloria in quel momento, è vero? Gloria a Dio. Quindi tutta la gloria va a Lui. Quindi cosa? Oh, io adesso non mi fermo più, non mi fermerei più, non so, mi ha dato una forza il Signore, ma va bene, ma adesso vado al posto e lascio dire a Giorgio. No, e poi, no, scusate, però... No, basta, e cosa devo dire? Niente, vi voglio bene, con l'amore del Signore, e niente, no, basta, dai. Grazie.
L'ho abbracciato per tutti voi, però abbracciatelo anche voi. Amen. Grazie Signore Gesù, grazie per questa fraterna presenza, Signore, perché Tu sei qui con noi. Amen. Alleluia. Allora voglio leggere alcuni brani, voi cerco di commentarli, adesso vediamo come va a finire. Dal Vangelo di Giovanni, cominciamo dal capitolo 15 e leggo il verso il 3 e il 4. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata. Questo vale per tutti noi. La parola che lui ci ha annunziata ha la capacità, il potere di renderci puri. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. È come se Gesù ci facesse fare dei passi sempre più portando avanti il suo progetto. Dice, dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così nemmeno voi se non dimorate in me. Quindi noi possiamo dare frutto solo se dimoriamo in lui. Voi direte, ma io le so già queste cose. Sì, lo so che le sai già. Un conto è saperlo, un conto è dimorarci. Un conto è saperlo, un conto è mettere in pratica questa parola. E noi siamo abituati a studiare le cose del mondo e una volta che abbiamo detto le cose e le abbiamo proclamate, poi ce le dimentichiamo oppure le ricordiamo a seconda del piacere che abbiamo. Ma queste parole non sono come quelle del mondo, sono la nostra vita, perché le mie parole sono spirito e vita. Queste parole quindi non vanno dimenticate, vanno vissute. E viverle vuol dire metterle in pratica. E se due persone sono sposate, sanno che è difficile metterle in pratica. Se due persone hanno degli amici, perché sono giovani e vanno a scuola e hanno degli amici, sanno che è difficile metterle in pratica. Perché? Perché sulla nostra capacità di camminare come Gesù ha camminato ci sono molti dubbi. Lui è l'unico perfetto che ha messo in pratica la sua parola. Leggo ancora Giovanni 15, 12 e 17. Questo è il mio comandamento, perché dice lui, non ho finito il 7, sì, no? Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Domandate quel che volete e vi sarà fatto. Poi dice, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. La vostra gioia, lui pensate, Gesù desidera che la nostra gioia sia completa. Noi molte volte siamo contenti se abbiamo un po' di gioia, se abbiamo un po' di felicità, se abbiamo un po' di serenità. Questo po', questa parola, col Signore non funziona. Lui è felice completamente, Lui vuole completamente che tutta la parola dimori in noi. Amen. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. La parola deve dimorare in noi completamente, perché questo ci venga fatto. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi. Quando c'è scritto, per esempio, che se chi si unisce al Signore è un solo spirito con Lui, questo è se dimorate in me. Noi siamo un solo spirito con Lui. Noi siamo in Lui con lo Spirito. E se noi siamo in Lui con lo Spirito, Lui è in noi con lo Spirito. Ma la prima parte la dobbiamo fare noi. Perché? Perché Lui ha già fatto tutto quello che doveva fare perché questo avvenga. E dove l'ha fatto? Sulla croce. Lui è andato in croce. E guardate, voglio farvi notare una cosa. In Giovanni 17, Gesù parla come se fosse già tutto compiuto, ma Lui è lì con i discepoli all'ultima cena. Giovanni 17, dal 3. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Gesù è a cena, non ha ancora compiuto l'opera, ma per lui è compiuta. Ora, questo atteggiamento dovrebbe essere il nostro. No, non lo pretendo mica, sto dicendolo a me prima di tutto. Cioè, quando noi leggiamo una parola di Dio, che il Signore vuole che noi viviamo, è come se noi l'avessimo vissuta quando la leggiamo, perché la mettiamo dentro di noi e non la possiamo più ignorare. Non possiamo più respingerla, non possiamo più lasciarla. Fa parte, le mie parole sono spirito e vita. Fa parte della nostra vita. Lo spirito di Cristo che è dentro di noi contiene la sua vita. Quindi Gesù ci ha dato lo spirito per darci la sua vita. È per quello che noi possiamo dire nel nome di Gesù, sii guarito. Perché la vita di Cristo, Gesù l'ha messa in noi. E se noi abbiamo la vita di Cristo, dovremmo anche evitare di ammalarci. Dico dovremmo, è un condizionale, non sto dicendo nulla di... Ma è importante avere chiaro il fatto che la parola di Dio è non solo l'inizio, ma è il completamento di quello che noi dobbiamo ricevere. Perché se le mie parole sono spirito e vita, quelle parole quando sono mie, io ho lo spirito e la vita di Cristo. Anche voi. Alleluia. È così. Quando Gesù dice... Le mie parole sono spirito e vita, lo dice in Giovanni 6, 63, lo dice prima, ma in Giovanni 6, 63 c'è una spiegazione. Lo Spirito Santo scende su di noi, lo Spirito Santo è Lui che ci porta lo spirito e la vita di Cristo. Lo Spirito Santo ha il potere di manifestare in noi la parola per guidarci alla verità tutta intera. Lo Spirito ci guida alla verità tutta intera. Se per essere guidati alla verità tutta intera dobbiamo conoscere la parola di Dio e metterla in fila, per esempio dice che se voi osservate i miei comandi, eccetera. Quali sono i suoi comandi? Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. È il primo che lo dice in fondo qui al 17. Quindi, se noi dobbiamo amarci come Lui ci ha amati, è un amore tremendo, è un amore incredibile. Essere disponibili ad amarci quanto ci ha amato Lui è come se noi accettassimo un sacrificio pari a quello di Cristo. È per quello che dobbiamo allenarci ad amarci almeno un po'. Perché un giorno dobbiamo incontrare Lui, non dobbiamo incontrarci tra di noi. Perché tra di noi ci mettiamo anche un po' d'accordo. Ma quando incontriamo Lui, dobbiamo essere d'accordo con Lui, e Lui è d'accordo perché Lui è la parola di Dio. Gesù è la parola di Dio. E noi, ricevendo lo Spirito di Cristo, noi abbiamo la parola di Dio che è spirito e vita dentro di noi. Le mie parole sono spirito e vita. Quindi Lui ci ha messo nella stessa condizione che ha Lui. Forse non mi spiego bene, non lo so, ma a me queste cose danno molta... A me queste cose danno molta convinzione del fatto che molte predicazioni o molti suggerimenti sono nella carne, non sono nello spirito. Cioè noi cerchiamo di dare al nostro corpo un comportamento o alle parole che diciamo un comportamento che deve essere di educazione, che deve essere di bontà, che deve essere familiarmente accettabile, che deve essere una cosa lecita, una cosa buona. Tutte queste parole non c'entrano con quelle di Cristo. Cristo dice: le mie parole sono spirito e vita. Se non ci alziamo a questo, quando chiudiamo gli occhi della carne e gli occhi dello spirito non si aprono, siamo messi male. Noi siamo spirito e vita. Noi abbiamo la vita di Cristo in noi. Dillo alla persona vicino a te: tu sei spirito e vita, e la vita di Cristo è in te. Hai sentito cosa hai detto, sì o no? Se la vita di Cristo è in te, tu hai la possibilità di vivere come è vissuto Gesù. Queste parole lui le ha dette a me, io non me le sto inventando. Lui vuole che noi abbiamo la convinzione di quello che lui ha compiuto, come l'ha detta ai suoi discepoli, perché queste parole le ha dette ai suoi. E noi siamo i discepoli di oggi. Se venisse a Modena ci chiamerebbe, non per l'ultima cena, per un'altra cena. L'ha già fatta. Ma durante l'ultima cena lui si è comportato come se avesse già subito la croce. L'ha detto col Padre, dice che questa è la vita eterna. Che uno, dice che lui ha compiuto tutto quello che doveva compiere. Glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Lui dice addirittura: glorificami, perché lui sa che avrebbe affrontato la crocifissione, avrebbe affrontato, lui lo sapeva, non poteva parlarne apertamente perché il diavolo sennò l'avrebbe mantenuto in un albergo come si deve, capito? Invece no, il Signore ha voluto che altri ignorassero, così che lui potesse affrontare quello che il Padre gli aveva detto. Ora la stessa cosa succede con noi. Davanti a noi c'è una condizione che è come se traballasse tra il leso e il frusto. Ci sono possibilità di guerre, ci sono possibilità che sono micidiali, perché poi quando dici guerra, se ti fermi alla guerra tradizionale è una cosa, ma se passi per esempio ad una bomba atomica è un'altra. Io vendevo o avevo da vendere dei rifugi antiatomici in Iraq. È una cosa tremenda, perché ci sono dei rifugi che valgono fino a che le bombe non sono bombe di teatro. Quando sono bombe di teatro non c'è rifugio che tenga. Cioè quando hanno una potenza tale che non solo fanno tremare ma spaccano tutto. E se invece c'è una bomba tattica, come le chiamavano, e questa bomba magari, se il rifugio è almeno a tot chilometri, tu puoi essere al sicuro. In Svizzera tutte le case hanno sotto rifugi antiatomici con frigor pronti, pieni sempre, ricambiati continuamente. Perché? Perché non si sa mai. Però loro hanno previsto di poter organizzarsi con le persone che vivono in quel edificio avendo già una protezione antiatomica. Non è una cosa da poco, però potrebbe contare niente, sempre per quel discorso. Cosa dobbiamo fare noi? Noi non dobbiamo preoccuparci di quello che succede qui. Se noi pensiamo, se cominciamo ad ascoltare tutti i telegiornali, tutte le cose che ti vengono a dire, a suggerire, ti mettono e sei lì sospeso aspettando la prossima notizia, va bene, una volta puoi farlo, due volte puoi farlo, ma non puoi vivere così, perché perdi di vista invece la tua condizione. Tu sei già salvato, tu sei già una persona che può testimoniare Cristo e puoi aiutare le persone che non hanno conosciuto il Signore, perché il nostro compito è questo. Alla fine la volontà di Dio è quello di espandere la nostra cultura cristiana, perché non c'è una cultura cristiana vera e propria. Io ho studiato i 10 comandamenti, avevo 6 anni, Poi ho scoperto con Don Serafino che i 10 comandamenti non si possono osservare. Dico, ma allora, Sofia mia, l'ho scoperto ad un'età molto maggiore ed ero deluso di me per quei 10 comandamenti lì, non sapevo neanche più cosa farne. Poi scopro che non si possono osservare, la legge tu non la puoi osservare. Potete andare a vedere, è scritto nella lettera ai Romani, è scritto nella lettera ai Galati, è scritto due volte, così che capiamo. Perché non la possiamo osservare? Perché ci vuole uno spirito nuovo, non avevamo lo spirito. Quando noi siamo nati, non avevamo lo spirito. E quando ci hanno battezzati, nessuno ha parlato dello spirito. E questo è grave. Quando tu ti immergi e sei immerso nella vasca del battesimo, sei immerso in Cristo quando muore sulla croce, e quando esci dall'acqua risorgi con Cristo dopo che è risorto, insieme alla sua resurrezione. Se noi siamo risorti in Cristo, noi siamo nuove creature. Abbiamo lo Spirito di Cristo in noi e la parola di Dio trova spazio nel nostro cuore, perché lo Spirito che abbiamo può metterla in atto. Grazie Gesù, grazie Signore. Ora, ci sono un sacco di oratori, ma io ho ascoltato due oratori. Uno si chiama Colin e uno si chiama Yong Ki Cho. E vi assicuro che sono oratori. Yong Ki Cho aveva appena 700.000 persone e ogni mezz'ora entravano 25.000 persone alla volta durante la domenica, 25.000, poi mi pare che li abbiano portati, aumentato, eccetera, eccetera. E quando questo emerito signore che è venuto dagli Stati Uniti, un amico suo, gli ha detto, non mi ricordo il nome, gli ha detto: guarda, sono venuto perché, te lo devo dire, io non credo che ci sia il battesimo nello spirito e mi tocca descriverlo, te lo dico così in modo da restare amici, però io devo dire la verità. E lui ha detto anche ciò, benissimo, vieni pure. E lui voleva andarsi a sedere nella hall, ha detto anche ciò, no, vieni con me, stammi vicino così puoi scrivere meglio. Allora è andato con Yong Ki Cho a sedersi e Yong Ki Cho ha cominciato a parlare. E mentre parlava al pubblico, alle persone presenti, sente un certo rumore, una certa condizione lì che si muoveva sulla sedia, non stava fermo, e guarda, era lì che piangeva. Dice, ma cosa ti succede? E poi si ferma di predicare, va da lui e dice, ma racconta. Dice, no, è tutto vero. È tutto vero, poi a un certo punto si mette a parlare in lingue. Quindi il Signore l'ha beccato lì, altro che ha scritto una cosa contro Yong Ki Cho, ha ricevuto il battesimo nello Spirito e poi era contento. Dopo cominciava a ridere, cominciava a parlare in lingue, cominciava ad alzare le mani, oh, ho avuto il battesimo nello Spirito, tutto vero. Dice, allora predica tu. Dice che ha predicato come un predicatore eccezionale. Cosa voglio dire con questo? Che Yong Ki Cho è tochissimo, ha fatto delle cose incredibili, però lui non ha rifiutato una critica, non ha rifiutato perché era sicuro della verità, aveva una certezza estrema, per cui quando questo l'ha preso vicino a lui, perché vicino a Yong Ki Cho c'era una atmosfera diversa da quella che era altrove, tant'è vero che immediatamente lui ha ricevuto il dono delle lingue. Mica male, è vero, non ha mica pregato Yong Ki Cho per lui. Però siccome aveva in mente una cosa, il Signore gli ha fatto vedere com'era la verità. Noi abbiamo il piacere di conoscere la verità attraverso la parola di Dio. Quello che abbiamo fatto fino adesso è derivato da persone che avevano un rapporto col Signore eccezionale, straordinario, come quello di Colin e quello di Yong Ki Cho. Amen. Quindi non dobbiamo temere. Adesso qual è il nostro rapporto col Signore? Quello di portarlo con noi fuori di qua. Dobbiamo venire qui insieme, dobbiamo stare insieme, ma dobbiamo stare insieme per andare a portare qualcosa fuori. Perché la gente adesso ha bisogno di conoscere il Signore. E non ci sono tante persone che hanno il deposito che abbiamo noi da poter distribuire. Non lo dico per darci delle arie, lo dico perché abbiamo il dovere di andarlo a distribuire. Amen. Quindi, ieri c'è stato un incontro di Case Vive, molto importante. Molto importante. E abbiamo condiviso le cose e siamo usciti in accordo. Almeno così mi pare che sia. Abbiamo parlato del fatto che qui ci sarà in ottobre, cominceranno delle giornate dove si insegna la guarigione. Sì, non verranno persone presenti qui ad insegnare la guarigione e potranno venire altri da fuori perché noi vogliamo attrarre le persone perché imparino che cos'è il cristianesimo. Noi abbiamo imparato con, io ho imparato con Don Serafino che c'era la guarigione. Non ho mai, se no, c'erano i santuari per andare a Padova o per andare in un santuario più vicino, però bisognava andare al santuario. Questa era l'educazione che avevo ricevuto io. Avevo bisogno di una guarigione, dovevo andare al santuario. Poi il santo mi faceva la grazia e io venivo a casa guarito. Io, grazie a Dio, sono sempre stato bene. E finché non ho trovato Don Serafino, che mi ha fatto stare ancora meglio. Noi siamo degli strumenti del Signore. Dillo alla persona vicino a te, tu sei uno strumento del Signore. Noi non dobbiamo venire qui perché si deve venire qua. Noi dobbiamo venire qui per fortificarci insieme, perché quando usciamo dobbiamo essere pronti, convincenti, armati per distruggere le opere del diavolo. Noi dobbiamo prendere Modena, la provincia, dobbiamo prendere le persone che sono intorno a noi, dobbiamo pregare per loro e fare quello che il Signore ci dice. Se noi chiediamo allo Spirito, tu cosa faresti? Lo Spirito ti convince di cosa fare. Se non lo dice subito, devi chiederglielo dopo un po'. Io quando avevo, l'avrò già detto non so quante volte, avevo degli operai per raccogliere le pere, perché io sono passato dal vendere delle valvole industriali per il petrolio a raccogliere le pere, quindi ho avuto un grosso vantaggio. Qual era il mio vantaggio? Che potevo stare col Signore, potevo godermi la famiglia, ero sempre via e gloria a Dio. Però ero partito subito in quinta, perché gli operai che erano con me, io volevo che si convertissero. E non ho fatto mai una fesseria più grande di quella, perché non si può. Non bisogna partire a dire a uno, ma mi, ma, e credendo, siccome che io, siccome ero tutto convinto io, quello lì, trac, ha fatto una specie di passo indietro, non potevo neanche parlargli. Dico, allora, e il Signore mi ha detto, non si fa così. Fai un digiuno, prega per lui, convinciti del fatto che sono io che lo devo convertire, non tu. Tu parli, ma sono io. E lì ho imparato che c'è una condizione da rispettare. Non possiamo aggredire le persone. Non possiamo, dobbiamo entrare quando loro aprono. Se non aprono, ci vuole la sapienza di tenere ferma la bocca e di no. Quindi, però, la condizione bisogna metterla in atto e bisogna in qualche modo preparare qualcosa. La SEI ha preparato un librettino, si chiama Redenzione, durante la Pasqua, è molto interessante. E quando lo dai a qualcuno, questo libretto, non lo offendi. Questo è un passaggio che elimina una specie di racconto o di l'abbiamo regalato, l'ha regalato anche, l'abbiamo regalato sull'aereo, l'abbiamo regalato in Madrid, l'abbiamo regalato a diverse persone, ma soprattutto sull'aereo, perché quando andiamo sull'aereo io devo parlare del Signore, non c'è verso, non me la cavo. E ce n'era. E una ha scritto, è di Bologna, e ha scritto, ci ha dato la sua mail e ha scritto ad Andrea. Quindi io sono contento, sono felice. Perché? Perché ha mantenuto quello che lei mi aveva detto. Dice, se tu dai la mia mail al pastore di Bologna, perché tu guarda che tu sei di Bologna, allora a Bologna c'è una chiesa delle nostre. E lei ha scritto ad Andrea. E lui ha risposto, adesso non so cosa fa il Signore, però qualcosa è successo. Quindi troviamo tutte le condizioni per poter entrare nel cuore delle persone e parlare di Gesù e portarle al Signore. C'è un rischio di guerra, lo sapete tutti. Ci sono diverse migliaia di soldati italiani che sono stati distribuiti con la NATO in diverse situazioni, in diversi paesi. L'ho sentito una volta e non ricordo, 2.000 qui, 3.000 là, non so, eccetera, eccetera. Dobbiamo pregare, alzatevi in piedi, facciamo una preghiera. Sono persone nostre, sono persone che sono lì, ma ci sono anche le altre. Signore Gesù Cristo, ti chiediamo di evitare qualunque azione armata di guerra che possa dilaniare dei militari, delle persone che hanno bisogno di conoscere te prima di tutto. Signore Gesù, ti chiediamo di mandare il tuo spirito su queste persone, non dei droni, non delle bombe, non dei missili, Signore, il tuo spirito su di loro. E fa che l'Ucraina e la Russia si mettano a un tavolino per parlare di pace nel nome di Gesù. Possibile che non ci sia un tavolino tra Russia e Ucraina? Signore Gesù Cristo, di solito quando comincia una guerra, ma qualunque cosa cominci dove c'è un conflitto, qualcuno si mette a discutere come finirlo, come metterlo in atto, come finirlo, eccetera, eccetera. Qui non si parla mai di una condizione di pace. O di parlarne, almeno parlarne. Signore Gesù, noi ti chiediamo che la Russia e l'Ucraina trovino un tavolo in comune dove poter parlare di pace, invece di uccidere persone da una parte all'altra. Signore Gesù, non si deve ampliare la guerra, deve finire quella nel nome di Gesù. E così in Israele non si deve ampliare la guerra, perché adesso si è ampliata con l'Iran. L'Iran è entrato in un conflitto contro Israele e ha detto quella persona che ha scritto a Luciano, ha detto meno male che non hanno bombardato da qualche parte Israele, se no io non vorrei essere in Iran. Vuol dire che loro sono pronti a rispondere. Per ora si sono solo difesi. Ma se per caso la difesa fosse stata in qualche modo superata, è chiaro che dopo c'era un contrattacco. E qui comincia la storia. E dove finisce? Ezechiele, 38 mi pare. Russia, Iran, Turchia, Libia, Sudan, tutti addosso a Israele. Ma quando arrivano lì, prendono delle botte da orbi. Quindi io, se fossi in loro, leggerei la Bibbia prima di partire. Amen. Ma purtroppo, se il Signore l'ha scritto, qualcosa succede. L'uomo è così infatuato dalle cose del mondo che non riesce a rendersi conto che Dio dice le cose come sono. Alleluia. Grazie Signore Gesù. Noi ti chiediamo di liberarci dalla guerra. ti chiediamo che i nostri soldati, anche se non in Italia, in altri luoghi, non debbano fare guerra. Signore, noi ti ringraziamo, ti lodiamo, ti chiediamo di benedire tutte le nazioni, la Cina, la Russia, anche la Corea del Nord, che è una delle nazioni più incredibili. Signore, benedicili in modo che i cristiani possano essere liberi di essere cristiani. Tu puoi tutto, Signore. Ti ringraziamo, ti lodiamo. Ti diamo gloria, Signore. Ti benediciamo. Ti ringrazio per Madrid, dove abbiamo visto delle persone decise al 100%, persone che non vogliono essere cristiani continuando a fare il lavoro che fanno, smettono e vanno 9 mesi, per esempio, a fare una scuola di evangelizzazione. Si tolgono quindi da qualunque condizione, sono giovani, sono persone che vanno lì. E ci sono varie chiese che fanno questa cosa, derivanti tutti da quella prima chiesa nel Messico. E adesso stanno aprendo una chiesa, o l'hanno già aperta, a Malaga. E Veronica andrà a Malaga con la famiglia. Quindi, Signore Gesù, dacci la grazia di poter manifestare a Modena, in tutte le case vive dove siamo, intorno alle case vive. Dacci la grazia di muoverci, di spandere il tuo regno. Non siamo contenti, Signore, di essere solo noi in questa chiesa. Signore, questa chiesa deve essere insufficiente. Dobbiamo aprire altre cose in giro. E si comincia sempre con una casa viva, perché le persone si devono invitare in casa. Lì loro vengono. Se le invitate in chiesa, non vengono. Quindi noi proclamiamo che il Signore ci guidi a parlare di Lui, della Sua grazia, nelle case in cui siamo. Andremo al bar per parlare con qualche amico, andremo in giro per parlare con qualcun altro. Dobbiamo però fare un incontro in cui il Signore abbia la meglio nel cuore degli altri. Amen. Sapete cosa vuol dire salvare una persona dall'inferno? Sapete cosa vuol dire spegnere il fuoco dell'inferno che è già acceso per certe persone? Noi dobbiamo fare questo, noi dobbiamo entrare adesso, dobbiamo seminare per raccogliere. E se non parli con qualcuno che è la semina, non puoi raccoglierlo. Signore, dacci questa grazia, donaci questa gioia, donaci la possibilità di fare nelle case vive che sono già esistenti gruppi di preghiera che si accordino nel portare fuori il Vangelo di Cristo, ma in un modo non di quelli che traspaiono, ma in un modo amichevole. È l'amore quello che conta. Alleluia. Signore, ti ringraziamo, ti lodiamo, ti diamo gloria. Alleluia. Grazie, Signore Gesù. Signore, vogliamo vedere guarigioni, miracoli, prodigi, perché tu hai detto che l'hai già compiuto. Tu hai detto che noi ti possiamo chiedere le cose e tu le fai. Signore, noi crediamo in te. Amen. Alleluia. Grazie, Signore Gesù. Facciamo un applauso a Gesù. Diamogli gloria. Adesso, visto che siete in piedi, chi ha problemi per la guarigione? Che preghiamo. Chi ha problemi per la guarigione? Sono pregato già diverso tempo fa e c'erano guarigioni e poi dopo tornano. Ditemi, chi ha ricevuto guarigione e poi è tornato a sentire il male? Chi ha avuto questa impressione o condizione? Perché quando abbiamo pregato altre volte, le persone erano guarite qui. Sì o no? Se il male torna, c'è qualcosa che non va. Torna in un modo diverso, sceglie un'altra strada. Allora bisogna legnarlo, almeno. Se torna in un modo diverso, non so cosa dire. Allora, fratelli e sorelle, volete pregare un attimo? Ditemi chi ha problemi perché soffre di qualcosa. Alzate la mano. Io non voglio sapere di cosa soffrite, il Signore lo sa. Voglio fare una preghiera per voi e voglio dire: Signore, nel nome di Gesù, io prendo autorità su queste persone, perché loro me lo concedono, contro tutto ciò che provoca queste malattie. Dite con me: Signore Gesù, nel tuo nome prendiamo autorità contro ogni malattia esistente in questa sala. Nel nome di Gesù noi reclamiamo la salute di ogni persona che vive in questa sala, che è qui in questa sala. E nel nome di Gesù ti leghiamo, spirito di malattia, o spiriti di malattia, vi leghiamo ad uno e vi comandiamo: andate sotto i piedi di Cristo e non tornate più. Qui non potete più entrare. Se entra una persona ammalata, voi dovete stare fuori, nel nome di Gesù. Alleluia. Quindi nel nome di Gesù vi sgridiamo e vi comandiamo: per qualunque malattia, andate via di qua, nel nome di Gesù, via da questa sala, via da questa compagine di persone, da queste persone, figlie e figli di Dio, nel nome di Gesù. Uscite di qua, nel nome di Gesù, vi sgridiamo e vi comandiamo. Andate fuori di qua, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Adesso, se qualcuno sta meglio, lo dica. Se qualcuno aveva dei dolori, adesso non ce li ha, lo dica, dice: io sto meglio, oppure c'ho ancora dei dolori. Se avete ancora dei dolori, fate una fila qui e preghiamo su ciascuno di voi. Amen. Ditemi se qualcuno ha ricevuto guarigione, se sapete di averla ricevuta, dite: sono guarito, sto meglio. Qualcuno lo dica: tu stai meglio. Quelli invece che non stanno meglio devono uscire, vengano fuori, perché vogliamo pregare e vogliamo sconfiggere la malattia qui, nel nome di Gesù. Grazie Signore, gloria a te. Allora,